State ascoltando SBS Italian.
Australia, polemiche per la visita del presidente israeliano Herzog a Sydney. Gli organizzatori parlano di restrizioni irragionevoli. La comunità ebraica chiede di non strumentalizzare il suo dolore. Stati Uniti, Donald Trump avverte l'Iran: senza un accordo sul nucleare ci saranno gravi conseguenze per Teheran. South Australia, 3 le vittime di un incidente aereo. Sport, Olimpiadi invernali, oro e record olimpico per Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di radio SBS di domenica 8 febbraio 2026, che apriamo dall'Australia, dove gli organizzatori della manifestazione di protesta prevista a Sydney contro la visita del presidente israeliano Isaac Herzog sostengono che qualsiasi tentativo di modificarne il percorso rappresenti una violazione dei diritti fondamentali dei cittadini australiani. Il gruppo Palestine Action Group intende manifestare domani attraversando il CBD nella capitale del New South Wales, con partenza dal municipio di Sydney in concomitanza con l'arrivo nel paese del presidente Herzog. Il commissario della polizia statale Matt Lanyon ha dichiarato che il percorso proposto non è autorizzato, ma per gli organizzatori si tratta di un abuso di potere.
As Chris Sidoti, the United Nations commissioner, has called for, he should be arrested and investigated for incitement to genocide. This trip, as we said, is a propaganda tour, actually, and that's becoming clearer and clearer. The statements coming out from Herzog himself and from other Israeli officials, they want to normalize genocide. They want the president of a state that's carried out a genocide to be able to tour the world, shake hands with politicians, and just try to sweep all that under the carpet.
13 parlamentari del New South Wales hanno scritto al capo della polizia del New South Wales, Matt Lanyon, chiedendo che la marcia venga autorizzata. Durante la visita di 5 giorni del presidente israeliano sono previste manifestazioni in diverse città australiane. Qualche voce contraria alla visita di Herzog si è sollevata anche all'interno della comunità ebraica. Secondo Noura Mansour, i suoi esponenti e rappresentanti hanno infatti chiesto al governo australiano e allo stesso presidente israeliano di non strumentalizzare il dolore dei parenti delle vittime dell'attacco del 14 dicembre per i loro interessi politici. Secondo Mansour, la visita di Herzog rappresenta pertanto un momento delicato per tutta la comunità.
I think his visit, extending an invitation to someone with statements that are problematic, someone who has signed missiles that have been dropped on Palestinian children, Palestinian hospitals, schools, someone who has blamed an entire population in Gaza for the actions of some, clearly a generalization fallacy.
La politica estera adesso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington ha avuto colloqui molto positivi con l'Iran sul futuro del programma nucleare di Teheran. I colloqui indiretti si sono svolti in Oman, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre era in viaggio verso il suo resort in Florida. Il tycoon ha avvertito che in assenza di un accordo ci saranno conseguenze molto pesanti per la Repubblica Islamica.
Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time.
Donald Trump ha aggiunto che le parti torneranno ad incontrarsi all'inizio della prossima settimana, dopodiché alla domanda su quanto tempo sia disposto ad aspettare, il presidente ha risposto che c'è tutto il tempo necessario. Intanto il ministro degli esteri iraniano ha fatto sapere che Stati Uniti e Iran proseguiranno il dialogo sul nucleare. Abbas Araghchi ha fatto sapere che Teheran ha respinto la richiesta di Washington di sospendere integralmente il programma, ma che Teheran si è detta disponibile a entrare nei termini della quantità del livello di arricchimento dell'uranio. Il ministro ha generalmente definito positivi gli incontri.
I think our negotiation with the US delegation was in fact done in a good atmosphere. We were able to exchange our viewpoints, to express our concerns and our interests for a possible deal between the two sides on our nuclear question.
Torniamo in Australia, dove 3 persone, tra cui 2 adolescenti, sono morte dopo che un aereo leggero è precipitato in mare davanti a numerosi testimoni in South Australia. L'incidente è avvenuto Venerdì pomeriggio, poco prima delle 16.30 a Long Bay, vicino alla foce del fiume Murray, circa 85 km a sud di Adelaide, il pilota, un uomo di 57 anni e due passeggeri di 18 e 19 anni sono stati trovati senza vita. Le operazioni di recupero del relitto sono state rese difficili dalle condizioni del mare e all'intervento hanno preso parte polizia, vigili del fuoco, servizi di emergenza e operatori marittimi privati. L'Australian Transport Safety Bureau ha avviato un'indagine e invita chiunque abbia riprese dell'incidente a farsi avanti. Di nuovo all'estero, ma in Bangladesh, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato la morte di una donna nel nord del paese a causa del virus Nipah. Il decesso risale allo scorso mese. Il caso segue la recente individuazione di due infezioni dello stesso virus in India, che ha già portato all'introduzione di controlli aeroportuali in paesi come Malesia, Thailandia, Indonesia e Pakistan. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la donna, di un'età compresa tra i 40 e i 50 anni, aveva sviluppato sintomi il 21 gennaio e tra questi sintomi c'erano la febbre, mal di testa, seguiti da ipersalivazione, disorientamento e convulsioni. La donna è poi deceduta una settimana più tardi. Tutte le 35 persone entrate in contatto con la paziente sono risultate negative. Il virus Nipah, trasmesso dagli animali all'uomo, ha un tasso di mortalità compreso tra il 40 e il 75%, identificato per la prima volta in Malesia nel 1999, ancora non dispone di un vaccino o di una cura specifica. Rimaniamo nel subcontinente, ma andiamo in Pakistan, dove il segretario generale delle Nazioni Unite ha condannato con massima fermezza l'attacco rivendicato dall'autoproclamato Stato Islamico, che ha causato almeno 31 morti e oltre 170 feriti in una moschea a Islamabad. In una nota, il portavoce dell'ONU Farhan Haq ha affermato che i responsabili devono essere identificati e assicurati alla giustizia. L'ONU ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, ribadendo la solidarietà al Pakistan nella lotta al terrorismo. Secondo le autorità, l'attacco è avvenuto in una moschea sciita, dove un uomo ha aperto il fuoco prima di farsi esplodere. Uno dei feriti, Mashkur Hussain, ha così raccontato quei momenti.
At first there was gunfire, 5-6 shots, then there was a silence. After 15 or 20 seconds there was an explosion. It was chaos after the blast, people were running everywhere.
Gli Stati Uniti hanno arrestato un uomo sospettato di aver avuto un ruolo centrale nell'attacco al consolato americano in Libia nel 2012. La procuratrice generale Pam Bondi ha confermato che Zubayr al-Bahoush è stato estradato negli Stati Uniti e dovrà rispondere di accuse di omicidio, incendio doloso e terrorismo. Nell'attacco dell'11 settembre 2012 morirono 4 cittadini americani. Al-Bahoush è la terza persona incriminata per quell'attentato. Ora a Cuba, dove L'Avana sta affrontando una grave crisi dei trasporti pubblici all'indomani dell'ammissione del presidente cubano Miguel Díaz-Canel relative all'impatto delle nuove sanzioni statunitensi. Le difficoltà sono infatti una diretta conseguenza dell'ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che impone dazi ai paesi che forniscono carburante all'isola. La carenza di carburante ha costretto molti autobus a rimanere nei depositi, lasciando così migliaia di persone senza mezzi di trasporto. Solanda Ogna, una libraia, racconta così di aver dovuto dormire fuori casa.
We managed to stay overnight at a place with one person from Alamar, another from Kotoro, and me, because there were no buses to take us home. Every now and then we have problems getting home, but there was always at least one bus. Now there isn't any.
Por el momento no hay.
Lo sport, Olimpiadi per l'Italia, primo oro ai giochi invernali di Milano Cortina, oro arrivato grazie a Francesca Lollobrigida proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno. La pattinatrice di Frascati ha ottenuto la medaglia più preziosa sui 3.000 metri, stabilendo anche il nuovo record olimpico in 3.45.28. Staccatissime le inseguitrici per il podio, a partire dalla norvegese Wiklund, arrivata a 2.26. Per quanto riguarda il calcio, anticipi della 24esima giornata di Serie A. Il Napoli in 10 uomini è andato a vincere a Genova contro il Genova per 3-2. Ha deciso al 95esimo il rigore di Rasmus Rasmus Højlund. In precedenza le marcature erano state aperte per il Genoa da Malinowski, anche in questo caso su rigore. Il Napoli aveva ribaltato la situazione con Højlund e con McTominay prima del 2-2 di Colombo al 12° della ripresa. Napoli poi in 10 uomini alla mezz'ora per l'espulsione di Juan Jesus, che nonostante l'inferiorità numerica ha ottenuto 3 punti molto importanti nella lotta alle posizioni di vertice. È in corso il secondo dei due anticipi del sabato italiano, quello del Franchi tra Fiorentina e Torino. Siamo giunti al 20° del secondo tempo, la Fiorentina è in vantaggio per 2-1, Toro che era andato all'intervallo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Casadei. Poi nel giro di 6 minuti ad inizio ripresa la Viola è andata a segno 2 volte con Solomon e con Ken. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo in prevalenza sereno con una massima di 33 gradi, nuvoloso a Brisbane 30 la massima, a Canberra precipitazioni in aumento nel corso della giornata e una temperatura massima di 25 gradi, acquazzoni a Cairns 30, a Darwin piogge a carattere temporalesco 32, possibili piovasche anche a Hobart 24, a Melbourne piogge a tratti con una massima prevista che sfiorerà i 30 gradi, giornata di sole molto calda per dove la colonnina di Mercurio raggiungerà i 36 gradi e per finire precipitazioni sparse a Sydney dove la massima sarà di 27 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.